Buongiorno e ben ritrovati nella seconda puntata di Eloquenza. Ci eravamo lasciati ieri con Shakespeare, di cui abbiamo parlato un po' della sua vita, no? Di qual è la struttura e la forma dei drammi shakespeariani. E oggi, prima di iniziare a parlare delle sue opere teatrali, ci occupiamo un attimino dei suoi sonetti. Abbiamo anche detto di come nelle sue opere, nelle sue tragedie teatrali, no, lui tendenzialmente non segue o comunque non rispetta, no, le cosiddette tre unità aristoteliche, cioè le regole che sono state elaborate nella seconda metà del Cinquecento dagli interpreti della poetica di Aristotele e abbiamo visto, no, quali sono queste tre regole? Ovvero il dramma doveva svolgersi in uno stesso luogo, l'unità di luogo, nello spazio di 24 ore, quindi l'unità di tempo, e deve contenere una sola azione, cioè un'unica vicenda, ovvero l'unità di azione. Abbiamo anche detto che probabilmente Shakespeare conosceva queste regole, ma non ritenne necessario seguirle e rispettarle. Infatti, no, i suoi drammi si svolgono in luoghi anche molto distanti tra di loro e coprono un intervallo di tempo che occupa anche settimane oppure mesi. Shakespeare opera sicuramente in un periodo di grandi cambiamenti e i cambiamenti radicali, no, che si verificano tra il 500 e il 600 rivoluzionano anche la poesia. Mutano, per esempio, no, gli argomenti che vengono messi, in questo caso vengono messi in versi, la passione per quello che è nuovo, originale e anche bizzarro trasforma profondamente alcuni temi che erano tradizionali della lirica. E non solo, mutano anche le strutture formali. Questi cambiamenti quindi portano i poeti ad una grande libertà di poter inventare nel campo del lessico, delle immagini e delle figure retoriche. La lirica barocca cerca quindi di inventare, no, un'estetica completamente nuova, che non aderisce più, come accadeva invece nel Rinascimento, ai principi dell'imitazione e della verosimiglianza. Anche se comunque nei primi decenni del Seicento si seguono già nei fatti poi, no, le regole del nuovo stile, queste saranno comunque teorizzate più tardi. E sempre nel corso del Cinquecento la poesia di Petrarca era stata letta ed imitata anche in Inghilterra. E uno dei più abili imitatori del tempo era Henry Howard, che era il conte di Surrey, tra il 1517 e il 1547. Aveva infatti introdotto nella poesia inglese due importanti novità che poi sarebbero destinate, no, ad un'immensa fortuna. La prima è il blank verse, di cui abbiamo già parlato ieri, che è fondamentalmente un verso in 10 sillabe modellato sul nostro endecasillabo, che è anch'esso tra l'altro un verso di 10 posizioni. E il sonetto elisabettiano. In cosa consiste il sonetto elisabettiano? Sostanzialmente non prevedeva più due quartine e due terzine, ma è composto da tre quartine a rima alternata e un distico a rima baciata. E prende appunto il nome da Elisabetta I, che regnò dal 1558 al 1603. E nella seconda metà del 500 e nel primo quarto del 600, quindi più o meno l'età di Giacomo I, anche i lirici inglesi furono influenzati, vennero decisamente influenzati dal gusto europeo, in particolare da quello italiano e spagnolo, per le complicazioni formali, per i giochi di parole, per le metafore e per il concettismo. Perché questa attenzione alla poesia? Perché Shakespeare non è stato solo il genio, no, della scena teatrale, ma è anche l'autore di un'importantissima raccolta di sonetti che è stata stampata per la prima volta nel 1609, ma una parte di essa fu composta e circolò sicuramente anche prima del XVI secolo. Il destinatario della raccolta, a cui Shakespeare allude misteriosamente con le iniziali WH, sulla sua identità in realtà si sono raccolte diverse ipotesi. I romantici inglesi vollero vedere in questa raccolta una confessione di matrice autobiografica, ma la realtà è che i sonetti non ci dicono molto sulla personalità del loro autore. E quindi oggi tendenzialmente la critica tende a considerarli non più come un documento di vita, ma piuttosto come un campionario di variazioni psicologiche e morali sul tema dell'amore. La raccolta dei sonetti è composta da 154 sonetti di tipo elisabettiano, quindi tre quartine a rima alternata e il distico finale. I sonetti dall'1 al 126 hanno al centro la figura di un giovane gentiluomo con il quale il poeta ha una relazione di affettuosa amicizia, no? Nella seconda parte, dal 127 al 154, invece, i sonetti sono indirizzati ad una misteriosa dama dai capelli neri, della quale però il poeta lamenta la crudeltà e la sua infedeltà. E quindi io oggi vi proporrei due sonetti di Shakespeare. Il primo è Fino a quando respireranno gli uomini, e il secondo è Anch'io ebbi il mio sole. Nel primo, quindi Fino a quando respireranno gli uomini, troviamo il tema che è uno dei più frequenti, no? Nei sonetti shakespeariani, che è quello del tempo. Il tempo infatti distrugge la bellezza degli uomini e distrugge la bellezza della natura, ma alla sua forza devastatrice si sottrae invece il destinatario di questo sonetto, grazie all'eternità che il poeta gli dona con i suoi versi. Ti comparerò dunque a giornata d'estate? Tu sei ben più leggiadro e meglio temperato. Ruvidi venti sferzano i soavi boccioli di maggio e il termine d'estate troppo a breve durata. Troppo ardente talvolta splende l'occhio del cielo, che sovente velato è il suo aureo sembiante, e ogni bellezza alla fine decade dal suo stato, spoglia dal caso o dal mutevole corso di natura. Ma la tua eterna estate non potrà mai svanire, né perdere il possesso delle tue bellezze, né la morte vantarsi di averti dell'ombra sua, poiché tu crescerai nel tempo in versi eterni, finché respireranno uomini e occhi vedranno di altrettanto vivranno queste rime, e a te daranno vita. Quindi si suppone, no, che il sonetto sia indirizzato al gentiluomo che è al centro, no, della prima parte della raccolta. In realtà il sesso del destinatario, che è alluso con un semplice tu, non è mai esplicitamente dichiarato, no? La poesia è costruita sul paragone tra l'interlocutore e alcune immagini che sono tratte dal mondo della natura. Per esempio, nella prima quartina, ovvero ti comparerò dunque a giornata di estate, tu sei ben più leggiadro e meglio temperato, ruvidi venti sferzano i soavi boccioli di maggio e il termine d'estate troppo a breve durata. Vengono introdotti appunto termini di paragoni che sono tutti giudicati tra l'altro inferiori alla bellezza del giovane. È una giornata d'estate troppo calda, i ruvidi venti che sciupano i fiori ancora in boccio. La stessa brevità della stagione che viene evocata nel verso 4, quando dice è il termine d'estate troppo a breve durata, nel sonetto originale inglese con il termine, viene indicata con il termine tecnico lease, cioè il contratto di affitto, no? Come se l'estate fosse, nella percezione del poeta, un contratto che scade troppo presto. Anche in un contesto lirico come questo, Shakespeare non rinuncia, no, a immagini concrete e quotidiane. Infatti, vediamo che nella seconda quartina, quindi troppo ardente talvolta splende l'occhio del cielo e sovente velato è il suo aereo sembiante, e ogni bellezza alla fine decade dal suo stato, poi dal caso o dal mutevole corso di natura. Il poeta aggiunge quindi altre immagini naturali, questa volta però sono legate alla luce del sole, di per sé positiva, però presentata in ogni caso con termini negativi. Perché? Perché per farvi risaltare, no? La bellezza del giovane. Il sole, infatti, no? Viene rappresentato come troppo forte, oppure, al contrario, rannuvolato. Infatti, no? Abbiamo letto. Troppo ardente talvolta splende l'occhio del cielo e sovente velato è il suo aureo sembiante. Segue poi una riflessione invece morale, cioè ogni bellezza è soggetta fondamentalmente, no, al passare del tempo, quindi la gioventù sfiorisce e il sonetto ha il suo punto di svolta nella terza quartina. Ovvero, ma la tua eterna estate non potrà mai svanire né perdere il possesso delle tue bellezze, né la morte vantarsi di averti all'ombra sua, poiché tu crescerai nel tempo in versi eterni. Quindi in questa quartina sostanzialmente vediamo un procedimento di opposizione sintattica che è la classica di Petrarca, no? Con la congiunzione avversativa ma. E quindi, ma la tua estate non potrà mai svanire, né perdere il possesso delle tue bellezze, né la morte vantarsi di averti all'ombra sua. Entra quindi in scena il destinatario, la cui estate è detta, diversamente da quella della natura, eterna, perché eterni sono i versi con cui il poeta lo celebra. E grazie ai versi, quindi, grazie ad essi, il giovane può sfuggire dall'ombra della morte. Il secondo sonetto, invece, è il 33, ovvero Anch'io ebbi il mio sole. Abbiamo detto che la prima parte, no, della raccolta dei sonetti propongono una serie di variazioni psicologiche e morali intorno al rapporto che ha il poeta tra il poeta e il gentiluomo. E questo viene di volta in volta, no, declinato come amore, come gelosia, come amicizia. Il sonetto insomma, che leggiamo, okay, è una traduzione italiana di Eugenio Montale e fa parte, tra l'altro, di un gruppo di poesie dal 33 al 36 che alludono ad un temporaneo distaccamento, allontanamento dal gentiluomo per sostanzialmente, no, per un dissapore, una controversia nata tra lui e il poeta, forse probabilmente, no, a causa di un errore che il gentiluomo ha commesso. Spesso a lusingar vette vidi splendere sovranamente l'occhio del mattino e baciar d'oro verdi prati, accendere pallidi vivi da chimie divine. Poi vidi fume alzarsi, intorbidata d'un tratto quella celestiale fronte, e fuggendo a occidente il desolato mondo, l'astro solare il viso e l'onta. Anch'io sul far del giorno ebbi il mio sole, e il suo trionfo mi brillò sul ciglio. Ma, ahimè, poté restarvi un'ora sola, rapito dalle nubi in cui si impiglia. Pur non ne ho sdegno, bene può terrestre sola abbugliarsi se è così il celeste. Allora, come il sonetto che abbiamo letto prima, no? Anche questo in realtà è costruito su un paragone tra il dedicatario e la luce del sole, che dopo aver illuminato la terra si nasconde tra le nubi. E quindi questa è la metafora del raffreddamento, quindi del distaccamento del rapporto amoroso. Qui però al figurante, quindi il sole, gli vengono attribuite alcune caratteristiche del figurato, quindi il giovane, creando un effetto di umanizzazione della natura. Le prime due quartine, ovvero spesso a lusingarvette vedi splendere sovranamente l'occhio del mattino, e baciar d'oro verdi prati, accende le pallide vivi d'alchimie divine. Poi vidi fumi alzarsi, intorbidata ad un tratto quella celestiale fronte, e fuggendo a occidente il desolato mondo, l'astro celare, il viso è lonta. In queste due quartine fondamentalmente illustrano le qualità del sole, cioè sale sulle montagne, illumina i prati e i fiumi. E già in una luce quindi umanizzata attraverso una serie di metafore allusive al rapporto sempre amoroso. Il sole lusinga le montagne con il suo occhio, bacia i prati, trasforma la natura esattamente come farebbe un alchimista. Il suo improvviso tramonto a cosa viene paragonato? Viene paragonato a una fuga per nascondere una vergogna, che fa pensare all'errore, sostanzialmente, fa pensare all'errore commesso dal giovane gentiluomo. E anche in questo caso la svolta, alla maniera sempre di Petrarca, avviene in corrispondenza della terza quartina, ovvero là dove Shakespeare apre la metafora, ovvero: io sul far del giorno ebbi il mio sole, e il suo trionfo mi brillò sul ciglio, ma ahimè poter restarvi un'ora sola, rapito dalle nubi in cui si impiglia. E quindi il sole è la presenza del giovane amico, e le nubi che lo nascondono sostanzialmente rappresentano tutto ciò che lo tiene distante da lui. Invece il distico conclusivo, ossia pur non ne ho sdegno, bene può un terrestre sole abbugliarsi, se è così il celeste. Il distico restituisce alla poesia un tono più pacato, che fondamentalmente ripropone il paragone tra i due soli, quello terrestre, ovvero il gentiluomo, e quello celeste.
Tra l'altro, no, questi due sonetti che abbiamo letto hanno un titolo, e per la poesia in realtà non è una cosa così scontata, nel senso che se è vero che tutti i romanzi hanno un titolo, così come i racconti, i poemi, i saggi, i drammi teatrali, le opere liriche e via dicendo, per la poesia il discorso invece è un po' più complicato, no? Perché di norma le poesie dei grandi lirici, che possono essere greci o latini, non avevano il titolo. Se apriamo infatti, no, il Liber Maggiore del lirico latino del primo secolo a.C., ossia Catullo, in testa alle varie poesie che lo compongono non troviamo titoli. E anche nella lirica medievale italiana in realtà non si adoperano i titoli. Nella Vita Nuova, Dante, per riferirsi alle sue poesie, lui utilizza, Dante utilizza il loro incipit, ovvero il verso iniziale. Quasi mezzo secolo dopo, nel manoscritto definitivo del canzoniere di Petrarca, okay, c'è sì il titolo che apre alla serie di poesie, ma nessuna delle 366 liriche del libro però ha un titolo, e Petrarca fa scuola anche in questo, no? Anche da questo punto di vista. Infatti nel secolo successivo al suo le poesie generalmente non avranno titolo. La grande trasformazione invece ha luogo nella seconda metà del Cinquecento, quando sostanzialmente accadono due cose. Prima di tutto, il modello petrarchesco inizia ad essere seguito in maniera meno meno pedisse qua. E poi si moltiplicano anche le raccolte poetiche a stampa. Infatti diventa più facile ristampare, riordinare, arricchire i propri canzonieri, il che invoglia non più a scrivere il libro di una vita, ma a raccogliere in un volume, no? Una serie di testi che appartengono magari ad una determinata stagione poetica o ancora più spesso, no? Parlano di un argomento specifico. Nel 1591, ad esempio, esce l'edizione Osanna, che riporta poi il nome del tipografo che la curò, delle rime di Torquato Tasso. Per l'esattezza esce la prima parte, no? E qui sono indicati non i titoli, ma i loro argomenti. Quindi le occasioni che li hanno ispirati, per esempio, no? Si può leggere: Siduale d'aver offeso la sua donna come di gravissima colpa, oppure: Prega amore che non voglia percuotere il delicato petto della sua donna d'egual ferita, ma di dolcissima piaga amorosa. E quindi questa tendenza sostanzialmente a illustrare il contenuto delle poesie con delle lunghe e spiegazioni dura sostanzialmente per tutto il Seicento. E tra l'altro non piacque, questa cosa non piacque a tutti. Infatti, possiamo leggere nel testo il ritratto del sonetto scritto da Federico Mennini. Credo che gli antichi tralasciassero l'argomento per mostrare che tanto il sonetto quanto ogni altro componimento da se stesso chiaramente si dimostrasse. Ma siccome, così come per l'utile io commendo, quindi elogio, l'usanza d'oggidì, così per l'oterio noia, non posso biasimare coloro i quali, in fronte a ciascun sonetto, pongono un argomento così prolisso che può dirsi che più sia la giunta della derrata. E quindi Mennini giustifica sia l'uso degli antichi, che non mettevano i titoli alle loro poesie, convinti che ognuna di esse sostanzialmente, no, dimostrasse chiaramente da sé, senza necessità di spiegazioni, e sia quello dei moderni, che invece indicano l'argomento del testo, ma invece biasima la tendenza ad essere in queste indicazioni eccessivamente verbosi. Ma a questa moda degli argomenti si affianca invece nel corso del Seicento un utilizzo più discreto e decisamente più fortunato, tanto che esiste tuttora, okay? Che è quello appunto dei titoli sintetici. Che più che raccontare il contenuto di un testo, lo evocano. Quindi già nelle rime di Battista Guarini nel 1598, no, gli argomenti anteposti ai testi sono dei veri e propri titoli. Per esempio, Bellezza ingrata, Amor costante, Sogno della sua donna. E questo esempio, no, verrà seguito poi anche dai massimi poeti lirici del Seicento. A dettare però e a fissare la norma è soprattutto il maggior lirico italiano, ossia Giovan Battista Marino, che tende sì spesso anche lui, no, ad argomenti prolissi, come ad esempio mentre stava di notte celatamente trastullandosi con la sua donna in un giardino, per la luce di un lampo furono ambedue veduti. Ma inizia nelle sue rime amorose, siamo nel 1302, a introdurre, no, dei titoli più brevi, più snelli, come Trastulli estivi, Lontananza consolata o anche Gelosia. E quindi inizia qua fondamentalmente, tra la fine del 500 e l'inizio del 600, l'uso di dare alle poesie dei titoli che non spiegano il testo a cui sono anteposti, ma talvolta lo arricchiscono e lo rendono più affascinante e più misterioso. Possiamo citare il mio poeta preferito, che è il buon Giacomo Leopardi, no? Il suo famosissimo idillio L'infinito è la parola infinito nell'idillio non c'è. E quindi è chiaro che il titolo aggiunge qualcosa alla poesia a cui si riferisce e sostanzialmente non ne orienta l'interpretazione.
Ora io mi sono lasciata un attimo prendere da Shakespeare e dalla poesia in generale, quindi in realtà mi sono appena resa conto che sto parlando da 25 minuti senza un'interruzione musicale. E spero che siate ancora tutti vivi, inutile che ve la metta ora, però sicuramente l'interruzione non c'è stata, però avete sentito l'inizio della trasmissione e il sottofondo, no? Che Gelli da Manina, tratto dalla Bohème di Giacomo Puccini. E allora, è tratta, no, dall'atto primo della Bohème, che fu rappresentata a Torino il 1 febbraio del 1896. È la vigilia di Natale negli anni 30 dell'Ottocento e siamo a Parigi. Il giovane poeta bohemien Rodolfo è con i suoi amici nella sua soffitta gelida, infatti, no, devono bruciare le pagine del suo ultimo manoscritto per potersi riscaldare. Quando poi gli amici vanno al caffè, dopo essere riusciti sostanzialmente a rimandare il pagamento dell'affitto, Rodolfo non li segue ma rimane a casa. Decisione questa provvidenziale. Perché? Perché proprio allora che Rodolfo sente bussare alla porta e vede la sua vicina Mimì che fa la sarta e Mimì sta cercando una luce per la sua candela perché si è spenta. Quindi che gelida manina se la lasci riscaldar, le loro mani si toccano, anche la candela di Rodolfo si spegne, lei lascia cadere la chiave, la cercano entrambi e in uno dei più grandi colpi di fulmine dell'opera lirica, alla luce della luna, i due si innamorano perdutamente. Quando un'opera è riuscita, no? È ben riuscita, il suo impatto emotivo è imbattibile, e in questo Puccini non sbaglia mai. Anche le due arie che seguono questo, ovvero quella in cui Mimì gli dice il proprio nome e Rodolfo cerca di convincerla ad andare al caffè con lui, ok, sono entrambe altrettanto splendide. Siamo sempre con i protagonisti, mentre il mondo che gira intorno a loro è scompare. Restano soltanto Mimì e Rodolfo. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre alle 10:30 e vi lascio con Che gelida manina, tratto dalla Bohème di Giacomo Puccini.
Per sogni e per chimere.